Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche da parte mia un forte abbraccio, un forte saluto a tutti voi che siete in ascolto, un grazie particolare per essere in questo quarto appuntamento della settimana dall'altra parte. Bene, nello studio del libro dell'Apocalisse abbiamo iniziato proprio ieri con il capitolo 16, vi vorrei ricordare che i capitoli 15 e 16 sono collegati perché in essi abbiamo il versare delle sette coppe d'ira. Importante considerare che nel capitolo 15 abbiamo per tre volte l'espressione alla quale il nostro orecchio non è abituato e di cui non vorremmo mai sentire parlare. Si tratta dell'ira di Dio. Abbiamo già visto precedentemente i sette sigilli, le sette trombe, i sette personaggi. Ora la venuta delle sette coppe dell'ira sono peggio di tutti. Il capitolo 15, oltre a essere il capitolo più corto dell'Apocalisse, è anche la prefazione per la serie finale di giudizi che verranno sulla terra durante la grande tribolazione. Questi giudizi sono i più intensi, più devastanti di qualunque altro l'avesse preceduto. E vorrei ancora ricordare che lo scopo principale della grande tribolazione è il giudizio sull'umanità ribelle a Dio, e inoltre per dare a Satana la sua ultima possibilità. I sette angeli che svuotano le sette coppe dell'ira di Dio sulla terra sono il soggetto principale di questo capitolo 16 che ora continueremo a considerare. In esso è anche incluso l'interludio tra la sesta e la settima coppa. Vi rileggo i primi due versetti. «Allora udii dal Tempio una gran voce che diceva ai sette angeli, «Andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio». Il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine». Nella prima coppa versata dell'ira di Dio osserviamo pure come vi sia una certa analogia e un certo parallelismo fra le piaghe menzionate qui con quelle che colpirono gli egiziani quando il faraone impediva al popolo di Dio di andarsene dall'Egitto. Questa infatti è paragonabile alla sesta piaga e alla stessa caratteristica di ulceri o pustole. Questo giudizio non si è ancora realizzato, ma presto si adempirà. Alla perfezione, infatti, nel libro del Deuteronomio, capitolo 28, versetto 15, leggiamo «Ma se non ubbidisci alla voce del Signore, tu Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i Suoi comandamenti e tutte le Sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e si compiranno per te». Ed ora, amici in ascolto, ecco una lista dettagliata di ciò che il Signore avrebbe fatto. Deuteronomio 28, versetto 27. «Il Signore ti colpirà con l'ulcera d'Egitto, con emorroidi, con la rogna e con la tigna, da cui non potrai guarire». Queste malattie sarebbero state incurabili, secondo ciò che ci viene scritto al versetto 35. «Il Signore ti colpirà sulle ginocchia e sulle cosce con un'ulcera maligna, dalla quale non potrai guarire. Ti colpirà dalle piante dei piedi alla sommità del capo». Amici, queste erano predizioni di Mosè. Ora qui, nel libro dell'Apocalisse, si parla di un'ulcera maligna e dolorosa per coloro che hanno ricevuto il marchio della bestia. Come abbiamo già visto, coloro che non ricevettero il marchio erano già anch'essi in cattive condizioni. Vi ricordate, essi non potevano né comprare né vendere. Se in quel tempo un uomo che avrà una famiglia che sta morendo di fame deruberà un supermercato per prendere loro del cibo, non si penserà certo male di lui. Quello sarà un periodo disperato per coloro che hanno rifiutato il marchio. Ma ora, alla fine della grande tribolazione, coloro che hanno ricevuto il marchio della bestia e hanno goduto dei privilegi che esso comportava, saranno giudicati da Dio con questa ulcera maligna e dolorosa. Probabilmente quegli uomini soffriranno di un terribile prurito, forse simile a quello che colpì Giobbe. Infatti leggiamo al capitolo 2, versetti 7 e 8. Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Giobbe prese un coccio con cui grattarsi e si sedette in mezzo alla cenere. Sua moglie gli disse, «Ancora stai saldo nella tua integrità?» Il testo è molto sobrio, non dice come questo avrà luogo, ma sarà molto grave, imprevisto e selettivo perché colpirà solamente coloro che hanno il marchio e che avranno adorato l'Anticristo. È possibile che si tratti di una conseguenza del marchio impresso sulla mano o sulla fronte, dal momento che questo particolare ci viene menzionato espressamente. Si può quindi pensare a una crisi di rigetto, a un'allergia a certe sostanze che si rivela dopo un certo tempo. Comunque, questa ulcere sarà inguaribile, sarà dolorosa, e ciò confermerà il peggioramento delle cose. Dopo questa prima coppa andiamo a considerare la seconda leggendo il terzo versetto di questo capitolo 16 di Apocalisse. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare. Esso divenne sangue simile a quello di un morto e ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Questo secondo giudizio viene ad aggravare la situazione precedente e ha tutte le caratteristiche di un disastro ecologico, qualcosa che coglierà di sorpresa la scienza umana, nonostante il gran parlare che fa per difendere la natura. La seconda piaga è più severa della seconda tromba, dove solo un terzo del mare diventerà sangue, come quello di un uomo morto. Abbiamo detto precedentemente che nella Bibbia il sangue è raffigurato come il simbolo della nostra vita. Infatti, nel libro del Levitico, al capitolo 17, versetto 1, leggiamo: «Poiché la vita della carne è nel sangue». Tutti sappiamo che il mare è una grande riserva di vita e l'azione dell'acqua salata funziona come un agente depurante dalla sporcizia della terra, ma se l'uomo, nel suo egoismo sconsiderato, continua a inquinarlo di sostanze chimiche, l'equilibrio ecologico verrà senz'altro infranto e si avrà la sua morte, così come ci viene detto in questo passo. Esso diventerà una tomba di morte invece di fonte di vita. I suoi freschi venti diventeranno tanfo delle carcasse che galleggeranno sulla sua superficie sanguinante e che alla fine si allineeranno sulla sua riva. Fino a qualche decennio fa, quanto viene detto qui sembrava inconcepibile, non immaginabile, ma oggi sono gli stessi uomini a essere allarmati. Il problema è che, sebbene certi pericoli vengono lucidamente denunciati, si scontrano tuttavia con i grandi interessi industriali e monopoli internazionali. Non si fa niente per migliorare questi problemi, arrivando quindi a un momento in cui sarà troppo tardi e in questo modo a quel tempo il commercio sarà paralizzato perché gli esseri umani moriranno come le mosche. La prima piaga in Egitto fu quella delle acque nel fiume Nilo che si trasformavano in sangue, come si legge in Esodo 7, versetti dal 20 al 25. Mosè e Aronne fecero come il Signore aveva ordinato. Aronne alzò il bastone, percosse le acque che erano nel fiume, sotto gli occhi del Faraone e sotto gli occhi dei suoi servitori. E tutte le acque che erano nel fiume furono cambiate in sangue. I pesci che erano nel fiume morirono, e il fiume fu inquinato, tanto che gli egiziani non potevano più bere l'acqua del fiume. Vi fu sangue in tutto il paese d'Egitto, insomma, ma i maghi d'Egitto fecero la stessa cosa con le loro arti occulte. Il cuore del faraone si indurì, egli non diede ascolto a Mosè né ad Aronne, come il Signore aveva predetto. Il faraone volse le sue spalle, se ne andò a casa sua, non fece nessun caso nemmeno di questo. Tutti gli egiziani fecero degli scavi nei pressi del fiume per trovare dell'acqua da bere, perché non potevano bere l'acqua del fiume. Passarono 7 interi giorni, dopo che il Signore ebbe percosso il fiume. C'è una grande somiglianza in quanto abbiamo letto con il testo che stiamo valutando e mi chiedo se ci rendiamo conto di quanto dipendiamo da Dio oggi. Oggi le compagnie dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica ci mandano le loro fatture per farsi pagare e noi così paghiamo i consumi effettuati, ma domandiamoci da dove hanno preso la luce, il gas, l'acqua. È ovvio che queste compagnie hanno diritto di farsi risarcire dei loro servizi, ma non è forse Dio colui che ha creato la luce, il gas, l'acqua? Non ha quindi lui maggior diritto di mandarci la fattura per il sole che ti riscalda, per l'acqua che bevi, per l'aria che respiri? Lo hai mai pagato durante la tua vita? Lui non ha mai mandato la sua fattura e tu non saresti stato mai in grado di pagarlo se lui richiedesse qualche cosa. Quindi, amico, amica, ricordati che Dio ha usato sempre grazia per un mondo che lo rigetta e che rifiuta il solo mezzo di salvezza in Cristo. Ecco perché un giorno, alla fine della sua pazienza, egli giudicherà tutto il mondo. Questo semplice esempio della non fatturazione da parte di Dio vuole farti rendere conto che in Lui, solamente in Lui, tu puoi trovare gratuitamente la possibilità di essere preservato da questi giudizi, credendo in Gesù Cristo come tuo personale Salvatore. I versetti dal 4 al 7 del nostro testo di Apocalisse 16 ci dicono cosa farà il terzo angelo svuotando la terza coppa. Leggiamoli. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti, e le acque diventarono sangue. Udì l'angelo delle acque che diceva: «Sei giusto, tu che sei e che eri, tu il santo, per aver così giudicato. Essi infatti hanno versato il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro sangue da bere, e quello che meritano». E udì dall'altare una voce che diceva: «Sì, o Signore, Dio onnipotente, veritieri e giusti sono i tuoi giudizi». Questo giudizio è strettamente legato al precedente, perché la morte delle acque marine continuerà rapidamente non solo sulle regioni costiere, ma anche sui fiumi, facendo diventare quindi ancora più drastica la situazione. Infatti, precedentemente solo un terzo dell'acqua fresca era stata colpita, ma ora tutta la riserva dell'acqua della terra sarà contaminata. Un particolare interessante da considerare è che ai nostri giorni ci si serve dei fiumi per riversare in mare le scorie, i detriti, i veleni, ma un giorno sarà il mare a contaminare l'acqua dolce. E questo significherà la distruzione della vita umana a un livello mai visto. Forse qualcuno in ascolto mi potrebbe chiedere: chi è questo angelo delle acque? Esso è probabilmente il sovrintendente del Dipartimento dell'Acqua di Dio qui sulla Terra. Questo ci rivela un altro ministero degli angeli che influisce sulla creazione. Essi sono responsabili dei diversi dipartimenti fisici dell'universo. Abbiamo visto 4 angeli che controllano i venti. E ora questo angelo, che conosce tutta la storia, dichiara che Dio è giusto, santo, nel suo atto di giudizio. E sappi che qualunque cosa Dio faccia è giusta e santa. Se tu non sei d'accordo con lui, mi dispiace per te, perché ritengo che tu stia sbagliando, non Dio. Immagina un piccolo uomo che si alza e dice, parlando al Creatore, «Penso che tu stia sbagliando». Beh, io personalmente ho una domanda da fare a una persona che fa questa affermazione ed è: tu, semplice creatura, come puoi dire al tuo creatore ciò e che cosa faresti in questo caso? Se tu non sei d'accordo con Dio, sbagli. Ed è meglio per te se ti metti d'accordo con Lui, perché Egli è giusto e santo in tutto ciò che Egli fa. Pensa, ha persino provveduto per la tua salvezza e te la offre gratuitamente. E tu cosa ne fai? L'accetti? O continui a rifiutarla? Come potresti dirgli che non sei d'accordo con lui, se persino ciò che ha fatto per il tuo bene lo rifiuti? Ti esorto con tutto il cuore, sii riconciliato con lui. Se lo desideri veramente, sappi che l'unica possibilità che hai è di credere in Cristo Gesù, morto e risuscitato, per liberarti dal peccato, per liberarti da ogni giudizio che presto si verificherà. Prendendo ora nuovamente in considerazione il nostro testo, d'Apocalisse 16, la frase «Essi infatti hanno versato il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro sangue da bere». Bene, dicevo, questa frase indica che coloro che verranno giudicati saranno quelli che hanno martirizzato il popolo di Dio, il quale ora li costringe a bere quelle acque inquinate di sangue a causa delle azioni malvagie e sanguinarie compiute verso i giusti. Mentre la voce che si ode dall'altare e che diceva si riferisce ai santi che si trovano sotto l'altare, che pregano per il compimento della giustizia. E vi ricordate? Avevamo infatti letto in Apocalisse al capitolo 6, nei versetti dal 9 all'11, quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. Essi gridarono a gran voce, «Fino a quando aspetterai, o Signore santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?» E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Qui, alla fine del versetto 7, trovano la risposta alla loro preghiera, perché ora è giunto il momento di rispondere alla loro supplica. I versetti 8 e 9 di Apocalisse 16 ci parlano della quarta coppa che viene versata. Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole, e al sole fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco. E gli uomini furono bruciati dal gran calore, e bestemmiarono il nome di Dio che ha il potere su questi flagelli, e non si ravvidero per dargli gloria. Come abbiamo letto, il quarto giudizio è causato da un improvviso aumento del calore solare. Ora, noi sappiamo che il nostro pianeta dispone di una fascia protettiva di ozono contro gli effetti nocivi della grande energia emanata dal Sole, ma se per una qualunque ragione si avesse una rottura di questo equilibrio, fino ad avere dei buchi come si teme ai nostri giorni, le conseguenze sarebbero disastrose. Anche l'ipotesi di un incremento di attività solari, di eruzioni, non è da escludere. Quindi, amici in ascolto, questa descrizione è tutt'altro che inverosimile, anche perché il nostro Signore predisse segni nel sole durante il periodo della grande tribolazione, con queste parole tratte dal Vangelo secondo Luca al capitolo 21, versetto 25. «Vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, sulla terra, angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde». L'Antico Testamento aveva molto da dire sul giudizio del periodo della grande tribolazione, dato dall'eccessivo calore del sole. In Deuteronomio 32, al versetto 24, è scritto: «Essi saranno consumati dalla fame, divorati dalla febbre e da malattie mortali. Manderò contro di loro le zanne delle belve e il veleno dei serpenti che strisciano nella polvere». Anche il profeta Isaia, al capitolo 24, versetto 6, parla del periodo della grande tribolazione, dicendo: «Perciò una maledizione ha divorato la terra, i suoi abitanti ne portano la pena, perciò gli abitanti della terra sono consumati e poca è la gente che ne è rimasta». Inoltre, ancora il profeta Isaia, al capitolo 42, versetto 25, dice: «Perciò egli ha riversato su Israele la sua ira furente e la violenza della guerra. La guerra lo ha avvolto nelle sue fiamme ed egli non ha capito, lo ha consumato ed egli non se l'è presa a cuore». Poi nella profezia di Malachia, al capitolo 4, versetto 1, ci viene detto: «Poiché ecco il giorno viene, ardente come una fornace, allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene l'incendierà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo». Per compiere questo, abbiamo detto, il Signore potrebbe semplicemente rimuovere uno o due strati dell'atmosfera, oppure basterebbe che avvicinasse la terra un po' di più al sole e non saremmo più in grado di sopravvivere. Pertanto, ritengo che sia questo lo spaventoso periodo a cui poteva alludere Isaia quando scrisse che la terra sarebbe stata decimata. E il nostro Signore disse: «Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe». Così diceva Gesù proprio nel Vangelo di Matteo, al capitolo 24, versetto 22. Comunque i suoi ne verranno risparmiati. Leggiamo questo concetto, infatti, nel Salmo 121, al versetto 6. «Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte». Anche se questa promessa non ha molto significato per noi oggi, sarà un grande conforto per il credente durante quel periodo, sicuramente. Pensate forse che le persone di quel tempo si pentiranno? Si rivolgeranno a Dio? No, di certo. Anzi, abbiamo letto che gli uomini bestemmieranno il nome di Dio. E questo rivela ulteriormente che il cuore umano è incurabilmente malvagio, che nessuna punizione lo purificherà, che nessuna punizione lo cambierà. Ebbene, voglio fermarmi proprio qui con queste profezie tratte dall'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia. Io vi ringrazio per l'attenzione che ancora una volta ci avete prestato. Intanto ci sentiamo domani alla stessa ora nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana. A domani. Ciao.